Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche. In questa puntata di Pocket Economy parleremo di un tema di particolare attualità. Torniamo a parlare di coronavirus, ma soprattutto delle risposte che sono state date dagli stati a confronto. Io sono Rossella Biagi e siamo in collegamento telefonico con il professor Vittorio Valli, professore emerito dell'Università di Torino. Benvenuto.
Buongiorno.
Partiamo da un dato di fatto. La diffusione globale del coronavirus non è stata identica in tutti i paesi. E soprattutto alcuni stati hanno saputo rispondere più velocemente, in maniera più pervasiva, limitando per quanto possibile i danni. Quali sono state le principali differenze di risposta?
C'è stata una grossa differenza tra la risposta al Covid-19 fatta nell'Asia orientale e quella fatta in Italia. Nell'Asia orientale alcuni paesi, come ad esempio grandi paesi come il Giappone e il Sud Corea, hanno preso esempio da ciò che era successo in Cina. Il 23-24 gennaio si sapeva che l'esistenza del contagio, si sapeva che è stato chiuso un'intera città come Wuhan, un'intera provincia di 50 milioni di abitanti come Hubei, era tutto chiaro la pericolosità del contagio stesso. I due paesi che hanno agito meglio nell'Asia dell'Est sono stati la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, in particolare la Corea del Sud. Mentre l'Italia è stato il primo paese occidentale che è stato fortemente colpito dal contagio e agito con ritardo e modestamente. E nello stesso modo hanno agito con ancora più ritardo e modestamente la Francia, la Spagna, il Belgio, il Regno Unito ancora peggio di noi e gli Stati Uniti. Quindi tutti i paesi occidentali in un certo senso hanno agito con ritardo e male, è molto peggio di quanto ha reagito alla diffusione del virus, di quanto abbiamo fatto la Corea del Sud e il Giappone, che hanno adottato strategie in parte diverse. Cioè la Corea del Sud ha avuto diffusione dei contagi più o meno come l'Italia, cioè verso la seconda metà del gennaio, ma ha saputo reagire con prontezza quando il contagio si è esteso nella città di Daegu, 2,5 milioni di abitanti, la terza città di grandezza della Corea del Sud, ed è una città che è stata parzialmente chiusa e soprattutto in cui sono state fatte una quantità di test, di tamponi, a il focolaio più grande che si è realizzato nella città stessa a causa di un grande raduno di una setta. Poi si sono tracciati i contatti che queste persone hanno avuto con il resto della popolazione e pazientemente si è ricostruito tutta la diffusione del contagio, gran parte della diffusione del contagio, in modo tale che con test abbondanti, col tracciamento, si è riuscito a contenere il contagio dal 19-20 di febbraio. Ad oggi il totale delle morti dovute al Covid sotto le 265 persone e ogni giorno sotto le 10 persone, l'ultimo periodo sotto le 2 persone. Mentre pensi cosa è successo in Italia. L'Italia ha cominciato, si è accertato il contagio più o meno le stesse date della Corea del Sud, abbiamo avuto 33.000 morti, abbiamo in questi tempi da 250-300 morti al giorno, abbiamo una situazione probabilmente più grave di più disastrata di quanto sia stato fatto in Corea del Sud. Inoltre, siccome abbiamo chiuso troppo tardi, cioè 3 o 4 settimane dopo rispetto all'accertamento del contagio, abbiamo avuto anche il grosso problema di diffusione del contagio molto più estesa e che non riuscivamo a controllare, per cui gli ospedali, quelli che la Lombardia, sono andati in tilt, le strutture non erano sufficienti e nonostante il sforzo disperato di adeguarle per molti giorni, non sono state sufficienti. E quindi questo ha portato a aumentare molto anche la mortalità. La mortalità non solo diretta dal Covid, ma anche quelle di chi non riusciva più a trovare posto in ospedale perché la sua operazione, il suo intervento è rimandato per lasciare spazio alle persone contagiate. La risposta italiana è stata troppo ritardata e ha portato molti più morti, ma la risposta inglese è stata ancora più ritardata e ha portato ancora più morti. Nel Regno Unito ha negli ultimi giorni sorpassato l'Italia come numero complessivo di morti Covid e continuerà a sorpassarlo perché ha, e così il Belgio Belgio in rapporto alla popolazione ha un numero di morti per milione di abitanti che è superiore a quello italiano. Se noi confrontiamo però la Lombardia, non tutta l'Italia, al Belgio, vediamo che il numero di morti per milione di abitanti è stato maggiore in Lombardia che nell'intero Belgio. Certo, le misure di contenimento, lockdown parziale come ha fatto la Corea del Sud, o totale come ha fatto la Cina, Wuhan, o totale come abbiamo fatto noi, solo con un mese più di ritardo rispetto ai fatti di coronavirus, insieme a test molto numerosi subito e non dopo un mese, perché adesso noi facciamo molti test, li facciamo dopo che i buoi sono scappati in strada sostanzialmente. Non li abbiamo fatti all'inizio del contagio e quindi all'inizio del contagio non avevamo la minima idea della diffusione del contagio, che era già molto ampia. Il contagio da noi è cominciato a gennaio, non a febbraio, e l'abbiamo percepito e constatato soltanto dal 20-21 di febbraio, quando un italiano è stato colpito dal contagio e è risultato positivo al test. Prima di allora il contagio era già presente in Italia, c'è stata una diffusione del contagio fortissima nella seconda parte di febbraio, per cui a marzo non ci siamo trovati nei guai miei, soprattutto in Lombardia, ma anche in parte in altre regioni del Nord Italia, molto meno nelle città. Quindi è stata una risposta troppo ritardata e troppo debole.
Il nostro paese, insieme a tanti altri stati occidentali, in realtà si è mosso in ritardo nell'adozione di queste misure necessarie per individuare e isolare i casi asintomatici. Un fatto che tra l'altro è aggravato dalle importanti differenze di risposta tra le stesse regioni italiane. Ma perché non sono stati presi seriamente in considerazione i risultati, le misure già adottate da paesi come la Corea del Sud, il Giappone o comunque altri paesi dell'Asia orientale?
Io penso che sia un problema anche culturale e sociopolitico. Culturale perché noi diamo grande importanza alla letteratura scientifica anglosassone e non ignoriamo o diamo poca importanza alla letteratura scientifica e all'esperienza, ad esempio, delle stati. La conosciamo sia per difficoltà linguistiche, pochi sanno giapponese, pochi sanno sudcoreano, pochi sanno cinese, ma anche perché noi ci affidiamo alle grandi riviste scientifiche anglosassone, ma quelle sono arrivate in enorme ritardo perché per la semplice ragione che il virus ha toccato il Regno Unito dopo l'Italia, con grande ritardo rispetto alla Cina, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti, dopo l'Italia, anche più o meno in Italia, ma in modo massivo dopo l'Italia, dopo circa due settimane. E quindi gli esperti occidentali non conoscevano la situazione e, non avendo studiato sufficientemente quello che succedeva nell'Estasia, loro hanno sbagliato la strategia. L'altro elemento, forse ancora più importante, quello sociopolitico, cioè chiudere ad esempio un Codogno e le nove municipalità vicino a Codogno, 53.000 abitanti in tutto, non proprio 3.000 abitanti in tutto, ma l'intera Lombardia, tutta la provincia di Bergamo, tutta la provincia di Brescia, tutta la provincia di Milano, tutta la provincia di Lodi, la provincia di Pavia, Cremona, praticamente l'intera Lombardia. Questo non si è avuto il coraggio di farlo, mentre invece l'Italia ha avuto il coraggio di farlo, con chiusure non complete, come poi sono stati costretti a fare noi, con chiusure parziali, ma soprattutto forti, nei centri, nei focolai più importanti come Daegu e Corea. Il Giappone e la Corea hanno agito in modo differenziato, differente l'uno dall'altro, cioè il Giappone ha usato il principio della fortezza assediata, cioè un principio di chiudere totalmente i collegamenti, come è possibile, i collegamenti con il resto del mondo, quindi chiudere gli aeroporti, chiudere i voli, chiudere chi viene da Wuhan, chi viene dalla Cina, eccetera, eccetera. E dunque sono riusciti a contenere molto bene il virus all'inizio, ma dopo un po' le difese sono cadute e adesso cominciano ad avere un aumento di contagi. Invece in Corea del Sud hanno chiuso di meno, tranne che a Daegu, ma hanno fatto una politica di tracciamento e di spegnimento dei focolai man mano di questi si realizzavano, molto precisa, molto accurata. Poi l'altro problema molto grave è se noi si fa una politica come la nostra di tutti a casa e abbiamo degli asintomatici che sono più del 40% delle persone colpite dal virus, che vengono a casa e hanno contatto con i nonni e questi fanno morire i nonni, hanno contatto con i genitori anziani e questi fanno morire i genitori anziani. Non si è fatto il tampone subito, si è fatto con enorme ritardo. Certamente non era facile fare gli altrimenti, perché non era facile procurarsi il test per tempo, non era facile, però altri paesi l'hanno fatto.
Professore, lei in un suo recente saggio ha parlato di un importante studio che è stato condotto sulla città di Vaud. Perché è importante questo studio?
In forma provvisoria, erano già conosciuti allora, anche se la pubblicazione è venuta più tardi. Questo risultato è molto importante soprattutto per un dato che ha confermato il fatto che erano in effetti Vaud, che è un paesino di una cittadina di 3.100 abitanti circa, la quasi totalità della popolazione è stata sottoposta a tampone. Quindi è l'unico caso nel mondo in cui abbiamo un paese, una cittadina, in cui quasi tutti sono stati sottoposti a tampone. E quindi si è potuto accertare che circa il 42% degli infetti era asintomatico, totalmente asintomatico. Quindi erano persone che andavano tranquillamente in giro e portavano l'infezione, contagiavano gli altri. Ed è questo stato il punto centrale.
È sicuramente una percentuale notevole, cioè di persone asintomatiche e risultanti comunque
sì,
positive.
Perché a queste vanno aggiunte quelle lievemente sintomatiche, quelli che hanno lieve febbre, uno non ha più la febbre, ma hanno un infettore, tosse secca, e che hanno forme sintomatiche, forme che pochi sintomi, e che quindi non vengono ricoverate in ospedale, non vengono neppure mandate in ospedale. Poi nel periodo di collasso della struttura ospedaliera, ad esempio in Lombardia, non si poteva neppure mandare in ospedale perché non c'è posto, e quindi si teneva a casa. Solo che queste persone, debolmente sintomatiche o del tutto asintomatiche, contagiavano gli altri. Quindi quando si è detto tutti a casa, se uno dei membri della famiglia era infetto ma sintomatico, o lievemente sintomatico, contagiava tutti gli altri. Si doveva invece usare strutture di isolamento, cioè requisire hotel o altre strutture, e in quello mettere anche il personale medico, e tenere in quarantena le persone asintomatiche o lievemente sintomatiche, che avevano fatto in quarantena, e poi rispettivamente. Perché l'isolamento a casa poteva essere fatto nelle case molto grandi, ma non ad esempio se 3 o 4 persone vivevano in 50 metri quadri, come spesso succede.
Professore, noi adesso siamo ufficialmente entrati nella fase 2. Le misure, secondo lei, sono sufficienti per evitare lo scoppio di nuovi focolai, o comunque riusciremo a tenere sotto controllo la diffusione dei contagi?
Ah, io ho qualche dubbio perché è vero che più del 90% della popolazione si è comportata in modo responsabile, però è vero che le tendenze 5-10% della popolazione sono finalmente possiamo fare cose che prima non si potevano fare, allora vanno in giro senza mascherina. Da trattate qua c'è un trade-off. L'economia era in grave difficoltà. Se non si riaprivano tutta una serie di esercizi, se non si apriva tutto il sistema produttivo in modo tale da ritornare a avere un certo aumento della produzione, la crisi economica e sociale sarebbe stata devastante, e devastante comunque. E quindi si è dovuto riaprire molte cose. Ma gli indicatori che utilizziamo sono così deboli che non ci permettono di capire subito se la situazione sta peggiorando fortemente, perché il numero di test che facciamo è ancora troppo basso, non abbiamo ancora dei test di tipo serologico. Tenga presente che anche l'idea che col caldo la situazione possa migliorare sembra essere contrastata dal fatto che in Brasile i contagi stanno aumentando spaventosamente. E lo stesso comincia a avvertirsi in India, che fino a poco fa aveva un dato di contagio rispetto alla nuova popolazione. Così.
Beh, certo, professore, a noi purtroppo per il momento non resta che essere spettatori, consapevoli, e soprattutto attivarci noi stessi per cercare di essere il più possibile prudenti. Io la ringrazio per il tempo che ovviamente ci ha dedicato per questa intervista. Il suo intervento è stato veramente molto molto interessante. Grazie ancora, professore.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.